Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati con Maria. Naturalmente stavolta abbiamo qui un nome proprio biblico, Abramo.
Giusto, Abramo.
Ma Abramo è proprio un nome che poi ci dirai come è nato. Ma Abramo è bellissimo. Però per un giovane di 26 anni, 26 ne hai?
26, lo fa le 27 a breve.
Quindi è proprio un nome arcaico.
Molto.
Ma bello,
arcaico.
Bello per questo. Quindi diamo i numeri telefonici, e quindi lo 0362 24 5400, 338 52 23 006, per un'email, quindi info@crc.fm, e scriveteci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Abramo, oggi è una giornata per i giovani ancora, mi piace perché anche le puntate scorse ho intervistato un altro giovane. E si vede che questi giovani stanno proprio infiammando anche la vita cristiana, e stanno risvegliando qualche cosa, e Dio sta chiamando i giovani proprio al suo servizio.
Speriamo.
Giovani che trovo intelligenti, che trovo anche veramente pieni di speranza nel Signore. Questo mi fa tanto piacere. Non è che faccia differenza tra giovani e non giovani, però i giovani danno una ventata di freschezza anche all'Evangelo, alla gioia che trasmettono. Allora, Abramo è nato, diciamo, 26 anni fa. Raccontami un po' in che famiglia, come.
Sono nato in una famiglia di evangelici, parlando riguardo al mio trascorso, diciamo, da cristiano. Mia mamma è olandese, di Amsterdam, mio papà è italiano, però nato all'estero, nato in Francia, perché suo nonno faceva il minatore lì. E io sono nato e cresciuto in Italia, però con un'educazione a metà strada, per cui ero un po' olandese, mia mamma gli parlava olandese, ci faceva dormire al freddo, ci faceva i bagni freddi, un po' di cose particolari dal nord Europa. Sì, questo è un po' il background.
Però è agli occhi della mamma, tu.
Almeno quelli mi ha lasciato.
Perché io ho avuto tua mamma, anche il sorriso della mamma. Perché ho avuto tua mamma da intervistare qui da me, Elisabetta. Sì, che poi il suo nome
è Elsbeth.
Elsbeth
van der Spek.
Per cui l'ho intervistata.
Saluto la mamma,
Ciao Elisabetta, è una donna bellissima, tra le altre cose, veramente bella, spettacolare. Quindi, tra le altre cose, non so se ha tanto di nordico, qualcosa ce l'ha come piglio, perché poi invece è emotiva e dolcissima come persona quando ci parli insieme. Però, mentre la intervisti, è difficile nella comunicazione anche delle sue emozioni.
La mamma è, io dico sempre che lei è un olandese all'estero, perché lei non diventerà mai italiana. Lei a casa ha la televisione olandese, si guarda sul computer, la radio olandese, i libri olandesi. Quando tu la vedi in un gruppo di italiani, la tiri fuori subito, per come si veste, per come si muove, per come parla.
Coloratissima lei.
Sempre.
È venuta colorata, proprio abbinata, con bellissima.
Olandese.
Ma la cosa che mi aveva colpito molto quando sentivo parlare la mamma è che però vi ha insegnato anche già la sua lingua da subito, per cui questa è una grandissima ricchezza.
Ma
con voi vi ha lasciato una grande eredità. È stata molto intelligente questo, perché poi tu adesso hai spaccato il mondo con 4-5 lingue, tu.
Quattro.
Beh, non esageriamo, però quando credo che ci sia un qualcosa di straordinario che mi hanno detto, mi hanno insegnato, poi non so se è vero, che quando la prima lingua è difficile, quando tu hai spaccato la mente, diciamo così, imparando una lingua diversa rispetto alla tua, poi tutte le altre è molto più semplice.
Sì, è abbastanza semplice, nel senso che quando hai imparato come si compone la lingua, la struttura, è più facile acquisire nuove strutture, perché alla fine si parla di strutture, per cui e poi specialmente in quanto l'olandese è la lingua germanica, l'italiano è la lingua latina, con l'italiano è più facile apprendere il francese, lo spagnolo, tutto questo tipo di lingue, con l'olandese l'inglese, il tedesco e tutto questo.
Però abbiamo detto una cosa interessante, Abramo, che siamo formati da strutture. E credo che poi nella nostra vita cristiana quello che fa Dio è continuare a rompere le nostre strutture mentali. È fantastico vivere con il Signore, perché noi tentiamo e tendiamo ad avere strutture e Lui continua a rompere tutte le barriere mentali. Veramente è straordinario stare con il Signore.
Certo, sì, questo sono d'accordo, nel senso che ci sono delle cose, dei mattoni fondamentali che Dio pone e quelli rimangono, ma ci sono tanti altri fronzoli, tante altre strutture che col tempo poi è giusto demolire per poi continuare ad andare avanti liberi con nuove cose, nuove esperienze, nuove anche sensazioni che Dio ti fa provare, anche nuove persone che Dio ti fa incontrare. Credo che la vita con Dio sia non quella vissuta legato da cose che devi o non devi fare, ma una vita in cui hai finalmente capito qual è la vera libertà, che stare con Dio è quello che ti dà la vera libertà, perché fai quello per cui sei stato creato, e in questo si trova grande libertà, secondo me.
Questa è una cosa bellissima che hai detto, perché io patteggio e grido la mia libertà. nel senso che io obbedisco a Dio volentieri, perché nell'obbedienza a Lui c'è una grandissima libertà, mm-hmm. e un grandissimo amore, per cui è bellissimo, è qualcosa di entusiasmante. Però non so se tu hai notato anche con il Signore che alla fine unisce popoli, cultura, tutto diverso, e quando siamo in Lui è straordinario come rompe anche queste barriere, e come di tanti popoli ne fa uno solo, che non hanno più colore, non hanno più mentalità. Credo che il vero cristiano sia così. Chi rimane troppo legato a certe cose, adesso stavo scherzando per tua mamma, certe cose se può anche tenere una persona, certo. Però poi io mi sono confrontata con lei cristianamente e l'ho trovata mia sorella, no? In Cristo mia sorella, certo. Con lo stesso affetto, con idee, concetti che riguardavano la Bibbia uguali, con un modo di amare simile, con un modo di comunicare uguale, quindi è una cosa straordinaria.
Certo, guarda, mi ricordo una piccola cosa che ci è successa qualche mese fa. Siamo stati con un mio amico, siamo stati in Francia a trovare degli amici, e si sa che i francesi e gli italiani si scorrono un sì. pochettino, no? Però sono dei cristiani loro, sono di estrazione diversa dalla nostra, sono di educazione diversa dalla nostra, ma a un certo punto ci siamo trovati a cantare e a pregare insieme. Ed è stata una delle cose più belle, perché quando comunichi c'è una specie di barriera, non conosci la lingua l'uno dell'altro molto bene, c'è una specie di distaccamento, ma poi quando trovi la tua unità in Gesù Cristo, vedi che c'è qualcosa che ti unisce al di sopra di quelle che sono le emozioni o di quelle che sono i tuoi usi, di quelle che sono le tue strutture, allora quella è la cosa più bella. Quando vedi che sul livello dello spirito, il livello più profondo, c'è unità al di fuori di tutto quello che c'è all'esteriore, ma quella è la cosa secondo me più bella, che bello. Uno può sperimentare.
Bellissimo. Tu sei nato, dicevi, in una famiglia cristiana, quindi papà e mamma, se vogliamo ricordare brevemente, si sono conosciuti dopo il terremoto che c'è stato in Friuli.
Sì, giusto.
La mamma dall'Olanda era partita, era andata per aiutare, ma già i friulani avevano ricostruito tutto. In quel frangente hanno conosciuto un gruppo di giovani italiani, sì. E da questo poi è andata a trovarlo tuo papà, tua mamma ancora in Olanda, e
è scattato l'amore.
E quindi chi l'ha tenuti più? All'epoca non c'era tanti mezzi per poter comunicare, e quindi con le lettere tradizionali di una volta, però tuo papà non ha mollato, questa olandese le è piaciuta, sì. Gli è piaciuta veramente molto, tanto da poi un paio d'anni mi sembra sposarla, mm-hmm. Però tua mamma si è trasferita qui, ha vissuto una vita un po' in una cultura diversa, in un paese diverso, da sola, quindi c'è stata tutta una sofferenza. E tu nasci in una famiglia dove una mamma olandese si trova in Italia, senza troppe amicizie, senza troppe compagnie. Come hai vissuto tutto questo?
Ti dirò la verità, ci sono state molte difficoltà, ristrettezze economiche, in quanto mio padre lavorava da solo come
postino,
un stipendio che comunque non è molto, molto grande, però siamo stati felici, abbiamo visto la difficoltà, però ci sono state due cose che ci hanno portato avanti, secondo me, come famiglia. La semplicità, abbiamo vissuto in grande semplicità, sia in quello che mangiavamo, in come passavamo le ferie, nei rapporti con gli altri, e la fede che ci trasmetteva i nostri genitori, nel bene o nel male, nelle loro pecche. Il fatto che mia madre venisse la sera a leggerci un brano della Bibbia per bambini, oppure ci cantasse una storia. Io mi ricordo ancora che ogni volta mia mamma veniva e diceva: che canzone ti canto? E io rispondevo sempre: una che non cantiamo da tanto tanto tempo. Ed erano sempre canzoni cristiane che parlavano di Gesù, e per cui siamo cresciuti, sebbene con alcune privazioni, in un ambiente in cui eravamo circondati dall'amore dei nostri genitori e dall'amore di Dio soprattutto. Abbiamo sempre avuto questa concezione del fatto che c'era un Dio che al di fuori delle circostanze ci amasse. Sebbene da bambino questa è una concezione un po' rudimentale, un po' primitiva, no? A volte ci immaginiamo Dio in tante maniere in cui Lui non è, però c'era già questo senso del fatto che c'era un Dio creatore, un Dio padre, un Dio salvatore che ci amava a dispetto delle circostanze e a cui potevamo rivolgerci nella nostra semplicità di bambini. E questa è un po' la situazione in cui sono cresciuto, con due culture: da una parte quella italiana un po' conservativa, quella olandese un po' più liberale, ma che ha portato una grande ricchezza.
Tu sei il primo, secondo, terzo?
Io sono il secondo.
Quindi come siete strutturati? È un fratello?
Ho un fratello che ha 2 anni in più e una sorella che ha 5 anni in meno.
3 figli?
Sì, 3 figli. È stato bello crescere insieme. Abbiamo avuto tutti e 3 un rapporto cameratesco, per cui non c'è mai stato l'uno che coccolava l'altro, sempre in lotte. Io e mio fratello ce le davamo di santa ragione.
E lo dici con fierezza anche.
Sì, perché siamo cresciuti molto molto forti, e perché eravamo molto in guerra all'interno della famiglia. Quando uscivamo nessuno toccava, quando si tocca a mio fratello si tocca a me, quando si tocca a mia sorella si tocca a me, per cui era una cosa di facciata.
Posso io permettermi con mio fratello anche di dargli un pugno?
Bravo,
ma tu non devi toccare,
tu non lo toccare.
Cameratesco in questo senso,
sì,
perché
sì, sì.
Quindi in una confidenza dove c'era la sfida tra di voi,
certo,
anche come carattere.
Sempre.
E chi è che il vostro carattere, vivendo con una mamma così liberale, così forte, che so che in certi popoli, non so, ti buttano nell'acqua fredda per temprarti, piuttosto i russi fanno così. Come l'avete vissuto voi una mamma così libera anche come struttura mentale?
È stato fantastico. Nel senso che quando tutti i bambini italiani dopo aver pranzato non potevano andare a fare il bagno al mare o al lago, noi eravamo lì che mangiavamo il nostro piatto di pasta dentro all'acqua salutando i ragazzi italiani. E comunque ci ha dato un assaggio di quello che vuol dire apertura mentale. Perché se nasci con due genitori della stessa cultura, sicuramente verrai influenzato, indirizzato. Invece se hai queste due cose, guardi, ah, mamma fa così, papà fa così, prendiamo un po' di qua e un po' di là, e questo ti arricchisce.
Magari arricchisce il bambino, però anche trovarsi d'accordo poi tra due culture diverse all'interno della famiglia non è facile.
Ah no, certamente, sotto quel punto di vista penso che i miei genitori abbiano avuto dei problemi che hanno dovuto superare, e sicuramente ci è voluto del tempo, ci è voluto pazienza, preghiere, ci è voluto Dio, perché altrimenti il loro matrimonio sarebbe andato disfacendosi.
Mandiamo un brano musicale, poi ne parliamo un po' dopo con la descrizione dovuta alla vita di altre persone per quello che riguarda te. Quindi un brano musicale tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Hai parlato di ricchezze dovute anche a culture diverse, quindi a poter anche scegliere quello che ti piace di più. Questo a partire da un alimento da ingurgità, da mangiare, piuttosto che una scelta di vita che andava anche contro quella che era la tradizione del posto. Raccontavi che in acqua mangiavate mentre facevate il bagno salutando i bambini italiani, che se non passano 3-4 ore il genitore chiaramente non li fa entrare, e voi non siete morti, però
no, se sono ancora
congelati
ancora
dentro,
assolutamente. Infatti, tutte queste dicerie italiane,
hai visto che roba. Però tu cosa ne pensi? Per quanto cristiani si possa essere sul legare due culture diverse, una più liberale, l'altra meno,
è difficile. Penso che sia difficile, ci vuole molta saggezza. Io credo personalmente in una cosa che ho sentito di un predicatore, che nel momento in cui tu vuoi stare con una persona, legare la tua vita a quella di un'altra persona, devi prima aver imparato a trovare la tua soddisfazione in una cosa che sia esterna all'altra persona. Perché se tu vuoi trovare la tua soddisfazione nella sua persona, nell'altra persona, è come tentare di respirare sott'acqua in due con un boccaglio solo. È impossibile, prima o poi uno dei due soccomberà. Per cui la cosa che io credo sia importante come cristiano è imparare a respirare da Dio direttamente, avere questa connessione diretta con Dio, così che nel momento in cui tu incontrerai l'altra persona avrai il discernimento per vedere se questa persona ha cominciato a respirare da sola, e quando saremo insieme ci sarà due persone che camminano insieme nella stessa direzione verso Dio, avendo imparato a comunicare con Dio, a trovare il loro respiro in Dio. Perché se cominciamo a rubarci il boccaglio, questo diventa un rapporto che andrà a deteriorarsi. E credo che questo sia ancora più difficile con delle culture diverse che vengono insieme, perché oltre alla normale difficoltà di una relazione in cui uno deve abbandonare il suo egoismo, abbandonare molti dei propri diritti, perché nell'abbracciare qualcun altro si abbraccia anche i suoi diritti, e per cui vanno diminuiti quelli dell'insieme, oltre a dover abbracciare l'altro nella sua persona, devi abbracciare anche la sua cultura, devi abbracciare quello che è il suo background della sua nazione, per cui diventa ancora più difficile.
Anche la decodificazione anche del linguaggio verbale,
certo.
Oppure delle distanze da mantenere, della comunicazione dell'amore, che può essere più verbale rispetto più fisica,
certo.
tanti mezzi, modi diversi secondo me da fare incrociare,
certo.
Perché magari noi italiani siamo più legati, non so, all'affettività mostrata in un certo modo, altri popoli non hanno questa necessità,
certo.
Io ho potuto vedere in un campeggio dove mi sono trovata a un certo punto con tanti stranieri, che il loro modo di comunicare era così diverso dal mio, che certe volte pensavo che neanche parlassero, eppure loro erano contenti tra di loro, seduti, ognuno col suo giornale in mano, non c'erano troppe smancerie, però famiglie solide.
Sì, sì.
Quindi questo mi ha un po', sai, di dire, ma tu ti sposi con una persona anche di cultura diversa e per te un abbraccio significa tutto, ma se per lui l'abbraccio non significa niente, come la prendiamo poi? Come fai a far capire a una persona che la ami? Non è facile.
No, certamente. Ma sai, dicono che, tra l'altro, poi questo è un piccolo inciso, le donne italiane sono le donne che parlano di più al mondo. Per cui, sì, è vero, forse tu ne sei la dimostrazione.
Sì. Io sono costretta anche a parlare, perché comunque registro, però Sì, comunque.
La donna italiana parla. Per cui quando vieni insieme, se tu sei abituato a ricevere dall'altra persona, per esempio come uomo italiano, sei abituato a ricevere amore nella conversazione, e tu dovessi venirti a trovare con una persona che invece ha imparato a dimostrare amore in altre maniere, c'è tanto da lavorare lì, non per cambiare l'altra persona, ma per abbracciare ciò che è la sua maniera di dimostrare amore. Perché se continuiamo a volerci cambiare, è finita.
Finita, tant'è che dicono, c'era un bellissimo libro, I Cinque Modi di Amare, mi sembra, dove addirittura questo...
Cinque Linguaggi dell'Amore.
Specifichiamo bene così chi volesse comprarlo.
Gary Chapman.
Ok, addirittura se tu, io vedo anche nelle coppie giovani che magari, con le quali mi vengo a confrontare, che magari lei la parola ti amo, per lei è tutto, e l'uno gliela dice mai, si ammazza di lavoro per portarla, per darle il vestito più bello, questo lo ama da dedicare un'ora in più di lavoro al giorno, due ore in più al giorno, e lei continua a dire lui non mi ama, non mi dice mai che mi ama, e se tu non le fai vedere che veramente lui sta lavorando per te due ore in più al giorno per permetterti la mangiata al ristorante fuori o il profumo che ti piace, la persona non si sente amata, e questo è veramente ridicolo, no?
Certo, no, e io questa cosa l'ho vista diverse volte, sia nel rapporto, ma non solo con i miei genitori o fra di loro, nelle relazioni di ogni giorno, che poi naturalmente l'ho visto specialmente nella mia famiglia, quelli con cui vivi a più stretto contatto, dove mio padre forse è stata una persona che ama di più fare dei gesti pratici, lavarti la macchina, lavare i piatti o altro, e mia madre invece è una persona che a dispetto della cultura ama passare del tempo, ama parlare, ama discutere. E lì c'è un processo. I miei genitori hanno dovuto, grazie a Dio, passare un processo in cui invece che tentare di cambiarsi hanno cominciato ad abbracciare le differenze, e credo che questo faccia la differenza.
La cosa straordinaria, secondo me, è che proprio quello che crea Dio in ogni cristiano, questa è la parte affascinante di Dio, cerca di creare la persona in autonomia, la persona che dipende esclusivamente da Lui, non dagli esseri umani o da altre persone, e quindi il cambiamento avviene con una convinzione interiore, con una scelta interiore, veramente ti convince che è necessario quel cambiamento, quindi tu lo lasci agire lo Spirito di Dio, Dio dentro di te, e quindi ti rende così libero il Signore, così autonomo, che in realtà poi l'altro non viene a supplire alle tue mancanze, quindi quando non ti dà quello che ti aspetti tu sei deluso, l'altro viene a regalarti qualcosa in più, tutto quello che l'altro ti dà, qualcosa in più. Quindi l'educazione che da Dio, se la prendiamo dal punto di vista giusto, è creare veramente degli esseri umani completi.
Certo, sì, che riescono a camminare, come dicevi tu, in autonomia. Penso che la cosa più bella è trovare una persona che ti affianchi e che non ti sia da zavorra, e che tu non sia la zavorra a lei, e che veramente, come dicevamo prima, si riesce. Perché l'abbraccio è una cosa così bella, anche l'abbraccio fisico? Perché è come dire, vieni, ti accetto per quello che sei, non sto tentando di tagliarti un braccio, non sto tentando di tagliarti una gamba, sto tentando invece di prendere in pieno quello che tu sei. E questo lo facciamo sul livello fisico, e tante volte però non lo facciamo sul livello spirituale, sul livello dell'anima. E questo secondo me è una cosa che, a parte anche i rapporti sentimentali, sarebbe bello da portare avanti anche con le persone che conosciamo, con i nostri amici. Dal momento in cui tu riesci ad abbracciare ed accettare, tu ti guadagnerai anche il diritto poi di parlare a quella persona, perché se tu non abbracci, quella persona non ti ascolterà, credo.
Però questo ci porta automaticamente a discutere di un argomento che purtroppo l'amore per la maggior parte delle persone diventa controllo. Questo è un dramma veramente grandissimo, perché il controllo sembra quasi che può anche svilupparsi dando tutta l'attenzione a quella persona, in realtà in quell'attenzione proprio distruggere l'altro nelle idee, nelle esigenze, nel poter vivere con soddisfazione anche certi aspetti della propria vita. E io credo che in Dio ci sia libertà. Secondo me c'è un modo falsato di vedere il Signore. Quando viene proposto, tante volte dicono, certo, chi serve Dio serve un Dio che lo obbliga a certi riti, a certi sistemi, a certi modi. Proprio dice, questa persona non è più libera di pensare, di agire. Ma questo è il modo in cui la gente presenta Dio, non in cui Dio si fa conoscere.
Certo.
Non so se sei d'accordo tu su questo.
Io sono pienamente d'accordo. A me viene in mente un detto di Gesù che dice, non c'è amore più grande di questo, che dare la propria vita per i propri amici. Per cui, se andiamo a vedere, forse la persona che ha perso il controllo più di tutti è stato Gesù, che è morto. Quale perdita di controllo più grande che morire per te? Avere tanta fiducia da lasciare la mia vita ai tuoi piedi, così che tu possa vivere attraverso il dono che io ti ho fatto. E credo che sia anche così nella vita di ogni cristiano. Noi dobbiamo imparare ad avere fiducia. C'è quel passo bellissimo in 1 Corinzi 13 che dice che l'amore sopporta ogni cosa, e l'amore è pieno di fiducia verso gli altri. E questo cosa vuol dire? Che se dentro di noi c'è amore, è l'amore che verrà provocato a venire fuori. Se dentro di noi c'è nervosismo, se dentro di noi c'è voler controllare gli altri, quando verremo provocati, allora è quello che verrà fuori. E credo che sia così anche per questa sensazione di controllo che molti hanno. Ogni volta che io vedo che tu ti allontani un po' da me, devo riprendere le redini, perché non c'è amore dentro di me che mi aiuta a vedere libertà, a darti libertà, a credere che tu tornerai. C'è invece timore, c'è invece paura, c'è voglia di controllare. E credo che ogni passo nella vita cristiana deve essere contraddistinto dalla libertà, che non è la libertà che sta traviata dall'ideologia di questo mondo. La libertà è fare tutto quello che mi pare finché non danneggia te. Ora, bisogna capire cosa danneggia te e cosa non lo danneggia, perché noi stiamo spostando continuamente quello che ti danneggia dall'esteriore. Dall'interiore la stiamo portando verso l'esteriore, per cui se un tempo era non lasciare tua moglie, quello era non danneggiare il tuo prossimo, ora è non fare del male fisicamente, per cui si stanno cambiando tanti valori, tante prospettive. E allora secondo me dobbiamo tornare a considerare quello che Dio ci dice essere giusto, la vera libertà, perché nella misura in cui facciamo quello che Dio ci chiede di fare, in quella misura noi vivremo nella piena libertà, credo.
E non le diamo nessuna libertà?
Assolutamente no.
Perché non è vero che la libertà, io faccio quello che voglio finché non tocco te, perché ogni scelta della vita, ogni cosa che tu decidi, anche lo svegliarti la mattina a un'ora piuttosto che un'altra, se tu vivi con altri stai influenzando, certo, la vita degli altri. Perché se tu hai deciso di dormire fino alle 8:30, poniamo, di mattina, e l'altro alle 8:30 deve essere già via, e tu ti svegli un quarto d'ora prima, non gli permette di prepararsi, sì, sì. Tu hai scelto già di ledere la libertà degli altri. Ma io che fastidio ti do? Io mi devo sbrigare io in quel quarto d'ora, non sto dando fastidio a te. No, tu sballi tutta la mia vita. Quindi è sbagliatissimo dire, come decidi tu che non stai intralciando la libertà di un'altra persona?
Poi, cos'è la libertà? Secondo me quando spostiamo l'ago della bilancia da ciò che noi crediamo sia da ciò che Dio ci dice che sia libertà a quello che noi crediamo che sia libertà, stiamo andando per una strada che è molto pericolosa. Io credo che il cristianesimo non sia un set di regole da seguire. Il cristianesimo è un'esperienza di fede vera in cui uno conosce la persona di Gesù Cristo, capisce quanto Gesù lo ha amato e in conseguenza di quell'amore vive ogni scelta della sua vita. E credo che questa sia la cosa più bella e più libera che uno possa fare.
Noi continueremo a parlare di questo perché lo scopo fondamentale è di far conoscere Cristo, quale Egli è, non come gli uomini se lo sono inventato perché faceva comodo a loro. Quindi portare le persone a vedere e ad amare il Signore nella libertà che dà. Guarda, questo è il mio scopo fondamentale, quindi ti ringrazio perché quando trovi qualcuno che ha capito come te, allora è bellissimo dialogare.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Stiamo parlando tanto di libertà. La libertà automaticamente, secondo me, è legata anche al rispetto che si ha per gli altri. E credo che l'amore, fondamentalmente, a parte passione, perché poi tu mi hai raccontato un'esperienza anche che poi racconteremo agli ascoltatori, che hai voluto seguire un certo indirizzo mentale per trovarti magari l'amore e poi il cuore non era coinvolto ma la mente solo non è bastato, per cui è necessario che nell'amore anche tra una coppia ci siano tante componenti, cioè io vedo un po' un legame spirituale, fisico, anche dell'anima, intellettuale, non può essere diviso, secondo me l'amore cristiano, intendo dire l'amore di coppia cristiano, quindi per un matrimonio, un fidanzamento, se non ha questi tre elementi è un amore incompleto.
Certo.
Poi non è io non sto parlando di un amore agapeo che comunque necessita il rispetto, sì, e non necessariamente devi desiderarla fisicamente.
Certo.
Un fratello in Cristo oppure un amico non devi desiderarlo fisicamente, però quando c'è invece un legame di coppia questo è fondamentale, è necessario.
Sì, sì.
E un amico ti può anche non piacere tanto intellettualmente, condividi fin dove vuoi, invece con un amore che tu scegli per la tua vita sicuramente ci deve essere un'attrazione intellettuale anche fisica, intellettuale, e poi se c'è l'unione spirituale quella è la corona proprio massima, che al centro c'è Dio, e quindi parleremo anche di questo aspetto della vita. Però io vedo che tante volte è anche frainteso il fatto della libertà e del rispetto, nel senso che diamo noi dei parametri, diciamo così, di quanto rispettare la altro. Tu hai detto una cosa molto bella prima, sulla quale io puntualizzerei un aspetto a favore di tua mamma. Non lo so, l'hai detto tu, poi tu mi confermi. Allora, tu hai detto che vivevate veramente con poco denaro in casa. e che quindi con il lavoro di un papà che faceva il postino, quindi ci lasciamo immaginare che stipendio portava, questa donna riusciva a dare gioia a una famiglia facendo vivere con questo poco di stipendio una famiglia intera senza far mancare nulla. Non ho visto sofferenza assolutamente in te.
No,
non ne ho vista. Per cui qui c'è stata un'intelligenza straordinaria. E questo per me è stato un grande gesto d'amore, lo puntualizzo, poi tu mi puoi dire sì o no, perché tante coppie, secondo me, hanno problemi all'interno perché non danno neanche il valore a certe cose. Tu uomo, porti a casa uno stipendio, siccome sono libera di fare quello che voglio, spreco, butto, getto, non so amministrare, non so fare, dico ma per me queste cose non sono importanti, sono importanti altre cose, senza sapere che tu stai anche buttando all'aria quello che è la vita dell'altro, no? Sacrificio dell'altro o della stessa famiglia. Quindi il rispetto è formato da tantissime, per me c'è una vastità, che se dovessimo parlare di rispetto e del perché certe famiglie si distruggono, c'è da fare veramente uno studio approfondito, da prenderlo in mille diversi. Non è facile, dice, non ci sono le caratteristiche, cioè le prerogative perché sia finito un rapporto. Alto un momento, se tu uomo vai a lavorare, fai un lavoro anche umiliante per mantenere la tua famiglia, e poi una moglie che non sa custodire quello che tu porti, è già un motivo di offesa enorme, non poco, enorme. Quindi dobbiamo veramente riprenderci in mano certi valori fondamentali e forti, dove l'intelligenza, la guida di Dio, l'amore per l'altro ti porta a rispettare tante piccole cose.
Sì, ma io credo che una cosa fondamentale che in tanti non abbiamo capito, e anch'io in molte delle mie relazioni non porto avanti, quello che in inglese chiamano sacrificial love, un amore che si sacrifica. Noi crediamo sempre che nel rapporto con gli altri ci sia l'esaltazione di noi stessi, mentre dobbiamo imparare che tante volte per amore degli altri c'è l'annullamento di noi stessi. Ora, io non sono qui a dire che in ogni relazione noi siamo annullati a favore dell'altro, ma sono qui a dire che se noi abbiamo questo atteggiamento verso l'altra persona, che può essere una fidanzata, che può essere una moglie, può essere un figlio, nella quale noi cerchiamo il bene dell'altro prima del nostro bene, allora ci sarà l'esaltazione dell'insieme. E credo che il problema principale in tante coppie, e anche nella Chiesa di Cristo, anche nel corpo di Cristo oggigiorno, è il fatto che noi andiamo cercando un'altra persona pensando che noi verremo esaltati da questa cosa, che noi staremo meglio, e non andiamo a pensare che io
l'innamoramento prima... scusami Bramo, succede nell'innamoramento la prima fase,
sì.
Tu ti specchi dell'altro e tu lo vivi come un incanto, perché comunque nell'altro è come se fossi esaltato completamente, quando devi passare alla fase successiva dell'amore, che è il disastro,
è un disastro. Ora io non mi sono mai drogato, non ho mai preso stupefacenti, ma da quello che mi raccontano le persone deve essere un'esperienza simile,
sì.
Prima sei su a mille e dopo ti scontri con la realtà, e se tu non ti sei allenato a vivere la realtà prima, nel momento in cui ti sentivi bene, sarà una cosa difficile dopo. E anche questo io l'ho vissuto nella mia famiglia, sai, questo amore che ti metti a disposizione per i tuoi figli mi è stato trasmesso, ed è una cosa che anch'io voglio tentare di portare avanti anche nelle relazioni con le persone che sono le più difficili. E questa è la grande sfida del cristiano, riuscire ad amare lì dove non c'è amore, e non soltanto nelle relazioni con una persona che ti interessa, nella persona che è intellettualmente appetibile, o anche una persona che ti piace fisicamente, una ragazza che ti piace, soprattutto in quelle situazioni in cui sembra più difficile amare. E credo che quando impareremo a fare questo, allora Cristo sarà manifesto, allora veramente Gesù diventerà una realtà nella nostra vita. È tanto facile parlare di Gesù, anche se a volte non è tanto facile, ma credo che la cosa più difficile da fare sia amare contro un muro, amare contro una situazione in cui non c'è amore dall'altra parte. E che credo che quando noi riusciremo a relazionarci agli altri in questa maniera, avendo questo atteggiamento di dire ok, vediamo cosa hai bisogno tu, allora riusciremo ad avere delle relazioni che saranno integre, saranno belle e porteranno da qualche parte, sia nella famiglia, nella chiesa, nel mondo, in ogni momento della nostra vita.
Allora uno ti risponde adesso, devo sposarmi una persona e vivere questo sacrificio, povero me, no? Visto in questo modo, povero me.
Però è lì la libertà. Perché nel momento in cui tu hai capito il segreto dell'amore, che tu hai capito come vivere con gli altri, questa è la soddisfazione maggiore. Perché noi non siamo stati fatti, cioè Dio dall'inizio della Bibbia è un essere composto da tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nemmeno Dio è da solo, nemmeno Dio è fatto per vivere fuori dalle relazioni. Per cui, come noi siamo stati fatti all'immagine di Dio, siamo stati fatti con un'anima, uno spirito, un corpo, siamo stati fatti in una società, siamo stati fatti per vivere in una famiglia, padre, madre, figli, quando noi impariamo a vivere come Dio ci ha chiamati a vivere, è lì c'è la vera libertà, è lì che ti senti veramente che stai facendo quello per cui sei creato. E la grande menzogna che ci viene insegnata oggi è che noi siamo un corpo con un'anima e uno spirito. Invece noi siamo uno spirito con un'anima e un corpo. Un amore egoistico soddisfa il corpo. Un amore intellettuale soddisfa l'anima. Un amore che si sacrifica per gli altri sacrifica lo spirito, innalza lo spirito, fa sentire bene lo spirito. E quando lo spirito sta bene, quando tu sei in contatto con Dio e con gli altri, allora non c'è altro tipo di amore che tenga, secondo me.
È vero. Questo è perfetto quello che stai dicendo. E, dovremmo ripristinare tutti i nostri valori di vita. E credo che una persona come te, che ragiona anche in questo modo, anche trovare una persona che possa ragionare come te, che capisca questo concetto, non sarà facile.
Non è semplice.
Non è facile.
Non è semplice, perché ci sono tante, sai, io non giudico le persone, perché non è giusto giudicare. Tutti siamo in momenti differenti nella nostra vita, nel nostro cammino, sia sotto livello, profilo umano, sotto il profilo spirituale, e credo che se noi vogliamo camminare con Dio in sincerità, Lui ci mostrerà delle cose. E credo che anche nel percorso di coppia ci sia un momento in cui tu sei più avanti, certo, l'altra persona più indietro, poi l'altra persona più avanti, ed è questo il bello, no? Che tu ti metti a nudo all'altra persona, e a un certo punto lei sia sempre nella libertà di poterti dire, quando nessun altro te lo potrà dire, guarda, tu stai facendo questa cosa che non va bene. E questo secondo me è la cosa bella, che tu sei aperto verso l'altro, e che tu sai che quando la persona ti riprenderà su qualcosa sarà una riprensione giusta,
perché è fatta per amore,
con amore.
Questo è bellissimo. E quando ci riprende Dio, è così che ci riprende. Se comprendessimo questo, non scapperemmo via da Lui, no? Invece tante volte si scappa perché questo concetto non l'abbiamo capito. Però tu nella tua famiglia hai vissuto momenti difficili. Stavamo dicendo appunto che questa, anche non dico indigenza perché non possiamo chiamarla indigenza, però questa solitudine della mamma, questa differenza culturale, questo modo di manifestare anche l'amore ha creato degli attriti all'interno, di cui anche tua madre aveva in qualche modo parlato.
Sì,
e quindi
sì.
Voi adesso dalla parte di un figlio, poi si può esprimere... come si è vissuto anche questo, per cui Dio c'è stato comunque, indipendentemente, perché tu sei venuto fuori quello che sei, no? Anche con tutte le difficoltà annesse e connesse. Però mandiamo un brano musicale e ne parliamo subito dopo. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Parlavamo prima del brano musicale, comunque le difficoltà che sono state vissute in famiglia, senza entrare troppo in dettagli perché secondo me poi c'è proprio anche il rispetto per le persone, però volevo sentirti con Dio comunque anche nelle difficoltà al centro, questo che mi interessa,
certo,
sapere, no? Più che altro perché non è che una famiglia cristiana non possa avere difficoltà, perché ci sono le difficoltà,
però
il risultato oggi è un risultato di vittoria, è un risultato meraviglioso. E tu che sei stato al centro di certe difficoltà, all'interno di queste difficoltà hai avuto le tue tribolazioni, hai avuto i tuoi momenti, hai avuto tante cose. Tu mi dicevi che fino ai 14 anni più o meno sei andato alle scuole domenicali, hai frequentato, hai sentito la mamma che ti parlava di Cristo, in qualche misura c'era nella tua vita, ma non era stata una scelta proprio definitiva tua dentro, dove tu hai accettato di diventare proprio un figlio di Dio a tutti,
sì,
gli effetti.
Sì, non c'era una coscienza vera, non c'era un'accettazione completa di quello che Dio voleva dire per me, nel senso che sentivo, capivo intellettualmente che Gesù era morto per me, ma non c'è mai stato nessun click nell'anima, come si suol dire, fino a un certo punto che avevo all'incirca 14-15 anni, in cui c'era un pastore che stava predicando e parlava di Gesù che ha sofferto, essendo Dio è morto per noi, perché noi eravamo separati da Dio, non potevamo entrare in contatto con Lui, è morto ma è anche risuscitato, così che noi potessimo morire a noi stessi per poter poi rivivere in Gesù. E tutto ad un tratto queste parole sono diventate come un torrente d'acqua fresca, e finalmente ho capito che sebbene io fossi un bravo ragazzo, sebbene io non avessi fatto tante cose sbagliate o negative, io avevo bisogno di perdono, io avevo bisogno di essere perdonato dalle poche cose sbagliate che avevo fatto, perché se Dio c'è è completamente giusto, completamente santo, e io ho bisogno di un aiuto per approcciarlo, e questo aiuto Dio me l'ha dato in Gesù Cristo. E da quel momento è cominciato il mio percorso di fede. Ho conosciuto Gesù come un amico, ho conosciuto Gesù come una vera persona che mi sta accanto e che mi fa stare in contatto con Dio mio Padre, e lì si è ristabilita la mia vita, si è ristabilito l'ordine delle cose, come diciamo prima, lo spirito davanti e poi l'anima e il corpo e non il contrario. E questo mi ha fortemente aiutato nei momenti di difficoltà, perché sicuramente in una famiglia in cui ci sono culture diverse, personalità diverse, da un coniuge all'altro, i problemi ci sono. E come figli molte volte non hai la maturità per vedere il dolore o vedere le situazioni nel proprio contesto, ma tu soffri e basta. E io ho avuto sofferenza quando ho visto che c'erano delle discussioni fra i miei genitori, quando ho visto che magari si alzava la voce e c'erano delle situazioni in cui discordavano fortemente su alcune cose. Però dentro di me c'era sempre questa esperienza che mi portavo dietro, questa esperienza di fede, questo Gesù, questa speranza che sebbene potesse esserci la tempesta fuori, le difficoltà, sebbene l'atmosfera in casa non era sempre quell'atmosfera tranquilla e pacifica, io avevo qualcuno su cui poter contare. Il pensiero dentro di me era sempre quello: va bene, succeda quello che succeda, io quando mi metto in preghiera, quando parlo con te Gesù, le cose passano, sebbene fuori ci sia la tempesta io sono al sicuro, perché so da dove vengo, so dove sono e so dove vado nonostante le situazioni. E questa cosa mi ha portato fortemente avanti fino a un certo punto. Avevo circa 21-22 anni. Le cose in famiglia hanno cominciato a diventare molto turbolente. Mio fratello è andato via di casa, scegliendo forse una via anche una umanamente corretta, umanamente giusta, che forse era anche giusta per lui. Io ero rimasto a casa con mia sorella, però avevo l'opportunità di andare. Io parlo inglese, parlo olandese, sono madrelingua, potevo andarmene via, però sentivo questa voce interiore che mi diceva: tu devi stare. E io non capivo, io mi arrabbiavo con Dio, dicevo: ma Dio, perché io devo stare? Ma Dio, perché lui se ne può andare? Ma Dio, io ho l'opportunità, perché non posso? E questa voce tranquilla, calma, continuava a dire: tu stai, che vedrai che le cose miglioreranno, si metteranno a posto. E sebbene io non capissi, sebbene io non percepissi il perché profondo della cosa, ho deciso di ubbidire. Ho avuto l'opportunità di andare in Francia per lavoro, ho avuto l'opportunità di andare via in tanti altri posti e ho sempre deciso di rimanere, fino a quando c'è stato un momento in cui le cose stavano precipitando e Dio è intervenuto in una maniera incredibile nella nostra famiglia, ristabilendo e guarendo le ferite che c'erano fra i miei genitori. Ed in quel momento ho sentito come Dio stesse schioccando le dita e mi dicesse: va bene, adesso hai capito. E ora in cielo ho detto: Signore, adesso ho capito, perché sono stato a casa, c'è stato un ruolo per me nel tenere unita questa famiglia. E in quel momento ho deciso di partire e andare alla scuola biblica, e questa è poi un'altra storia. Però parlando sempre di questa situazione che ho vissuto con Dio nella mia famiglia, posso dire che quando si ubbidisce a Dio, anche quando non si capisce, quando non c'è la comprensione completa del perché Dio ci fa fare queste cose, lui vede oltre, vede più lontano e ci saprà guidare su quella strada che poi porterà alla vittoria, non sempre materiale, che però è sempre una vittoria spirituale che costruisce qualcosa dentro di noi verso di lui.
Però quello che mi colpisce è questo: tu potevi scegliere anche dentro di te che posizione assumere davanti a questa situazione. Per esempio, una delle scelte poteva essere di vittimizzarsi e rimanere scandalizzato che in una famiglia cristiana, in cui si dichiaravano tra virgolette cristiane, invece nascesse uno scompiglio di questo genere. Quindi non c'era pace, non c'era tranquillità, non c'era accordo. E credo che questo avvenga nella maggioranza delle persone, perché poi alla fine si arrabbiano con Dio, oppure rimangono scandalizzati e rinnegano la fede, perché oppure giudicano l'incapacità degli altri, dicendo: ma Dio dov'è il loro, no? Tu non hai scelto questo, però.
Sai perché? Perché il Dio dei miei genitori non era solamente il Dio dei miei genitori, era anche il mio Dio. E per cui in tutto questo processo io non ho mai guardato ai miei genitori come depositari della mia fede. La mia fede era in Dio, non passava attraverso i miei genitori. Io ho avuto un'esperienza personale di fede, io ho provato quanto Dio sia buono, io ho provato che Dio è fedele, io ho provato che Dio è vero. Per cui nonostante queste cose succedessero, io ero sicuro che Dio c'era e Dio era con me e che Dio poteva operare. Per cui io continuavo a pregare per i miei genitori, a metterli davanti. E se la rabbia c'era, poteva essere verso i miei genitori, perché sapevo che in quella situazione magari erano erano loro che non ubbidivano Dio. E credo che questo dovrebbe essere atteggiamento di qualunque persona su questa terra che crede in Dio. Quando anche tutti potrebbero tradirci, potrebbero allontanarci, anche i nostri stessi fratelli, nostra madre, noi abbiamo un Padre che sta al di sopra di ogni cosa. Noi abbiamo Dio che ci ama al di fuori delle circostanze. E a me capita adesso di avere delle situazioni difficili, delle situazioni in cui non mi sento molto bene, ma ho imparato a rivolgermi a Dio, ho imparato a trovare quel momento in cui dico: Dio, adesso siamo io e te, godiamoci questo momento. E sento come se Dio mi guardasse, sorridesse e dicesse: oh, finalmente hai capito, lascia che io metta a posto quelle situazioni, tu stai con me.
Quindi una persona come te non potrà mai avere il cuore indurito, e c'è un grosso messaggio secondo me nel tuo, in quello che stai dicendo, e cioè che se una persona ama davvero Dio, anche gli scandali, quello che succede, non è una giusta attenuante per allontanarsi da Dio stesso. Che cosa c'è dietro una persona che in ogni caso poi rifiuta Dio stesso, si arrabbia, oppure incomincia a mischiare le due cose, le scelte degli uomini con quelle di Dio, e magari si allontana dalla Chiesa, si allontana dal Signore, perché vede le brutture negli uomini? Io vorrei che tu facessi comprendere che questa reazione che tu hai avuto di non essere indurito, ma di essere addirittura un tramite di pace per Dio, laddove non stavano capendo come muoversi per Dio, è stata proprio una scelta fondamentale di obbedienza a un Dio che è conosciuto direttamente. Quindi mi viene da pensare, è chiaro questo, che chi in realtà dà colpa a Dio veramente non ha conosciuto Dio in profondità dentro.
Io credo che uno dei grandi, nella Bibbia si parla molto di idoli. E quando noi pensiamo agli idoli, pensiamo alle tribù indiane che adorano un totem, pensiamo magari al denaro, pensiamo al lavoro, però non pensiamo alle false concezioni che abbiamo di Dio. Molte persone hanno conosciuto la Chiesa, hanno conosciuto Dio come la Chiesa, molte persone hanno conosciuto Dio come la Bibbia, molte persone hanno conosciuto Dio come loro, i fratelli della Chiesa, le sorelle della Chiesa che li amano.
O colui che opera miracoli da tutto quello che a loro serve.
E Dio
anche
invece
questa.
Non è nulla di tutto questo. Dio prima di tutto è nostro Padre, Dio prima di tutto è una persona che è indipendente da tutto ciò che è attorno a lui e che può essere buono. E credo che il fattore fondamentale, ed è una cosa di cui ho parlato anche ultimamente in chiesa, nella mia chiesa, è che noi rimaniamo come... Ci sono due esempi che mi vengono alla mente. Come due anziani che si tengono per mano, una marito e una moglie che dopo 50 anni di matrimonio non si sono induriti l'uno verso l'altro. Non è intervenuto l'uso, non è intervenuta il fatto di essersi abituati, l'abitudine l'uno agli altri, ma sono rimasti aperti l'uno verso l'altro, e noi dobbiamo rimanere così verso Dio. Non dobbiamo vergognarci dopo 30 anni di fede a avere ancora quell'attitudine di dire: Dio, dammi la mano, perché io ancora non so camminare da solo. E un altro esempio è quello dei bambini. Il bambino si emoziona davanti a tutto, il bambino è sempre pronto a dire wow di nuovo, e così noi dobbiamo essere davanti alla bellezza di Gesù e al gesto che ha fatto. Il momento in cui davanti al sacrificio di Gesù noi diremo: beh sì, Gesù è morto per me, ok, allora lì dobbiamo veramente metterci in ginocchio e dire: Dio, rinnova dentro di me questa passione per te, fammi capire che quello che Gesù ha fatto è la cosa più importante. E credo che quando il nostro cuore fa un callo alle cose di Dio, lì dobbiamo cominciare a metterci in preghiera e chiedere: Dio, sciogli il mio cuore.
Bellissimo, e io il tempo è finito, però io ti invito di nuovo, chiaramente, con queste parole che tu hai pronunciato, vorrei che ci fosse un attimo di riflessione anche dall'altra parte di chi sta ascoltando, perché è un messaggio forte, un messaggio, secondo me stiamo lanciando un messaggio in cui c'è una responsabilità individuale. In questo messaggio non c'è più una maschera dietro quale nascondersi, secondo me c'è una verità così forte e così cruda e così bella che può cambiare e trasformare la vita di una persona. E l'Evangelo che io conosco, questo è quello che proclamo, è quello che mi ha fatto vivere fino adesso entusiasta del Signore, è quello che mi ha permesso di vivere con lo zelo della prima volta sempre per tutti questi anni. Quindi hai dato, diciamo, la strategia quasi, oppure la formula, no? Che non è magica, per poter conservare una fede genuina e vera. Ma ne parleremo nella prossima puntata, certo. La enfatizzeremo ancora di più, perché c'è grande libertà in questo. Quindi ti ringrazio, ti invito di nuovo chiaramente per la prossima puntata. Mi spiace non riuscire, però c'è tanto da dire. Quindi un abbraccio a tutti e settimana prossima da Maria.
Ed Abramo.
Abramo, nome antico, ma se tu sei un uomo di fede come Abramo, Dio ti benedica. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.